Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo, Lina Piperno, audiolibro, 19° capitolo, l'inganno. Era il 25 agosto, quando il professore Adrian e la sua equipe entrarono nella nostra stanza, e quel giorno notai subito uno strano atteggiamento del professore. Era come imbarazzato. Pensai che era molto strano e rimasi muta ad ascoltare. Il dottore iniziò a parlare come se fosse già preparato quel discorso. Signora Romeo, vede, nell'ultima conferenza abbiamo discusso tutto questo caso con i colleghi francesi e belgi e siamo d'accordo sul fatto che si potrebbe pensare ad un epatotrapianto. Date le condizioni della bambina, potremmo eliminare la lista d'attesa riservando a lei la priorità qualora si presentasse il primo fegato disponibile. E tuttavia, per poter usufruire di questa priorità, bisogna sottoporre la bambina ad un intervento per poter effettuare un prelievo muscolare. Lo lasciai parlare, ma il cuore sembrava esplodermi nel petto. E il professore continuò. Tutto questo servirà per garantire la natura sistematica del difetto enzimatico responsabile del quadro sintomatologico presente nella piccola. Infatti, in caso di interessamento anche del tessuto muscolare o di altri organi, si andrà ad escludere questa possibilità. Ebbi uno scatto d'ira e feci molta fatica nel permettergli a quel professore di finire di parlare. Poi esplosi. Ma professore, sappiamo bene qual è stata la motivazione per cui il fegato della bambina si è danneggiato. Non si ricorda forse del prolungato digiuno, dello stato di coma? Certamente, rispose lui. Tuttavia, per poter ottenere la priorità sul primo fegato disponibile, bisogna assolutamente seguire il prelievo muscolare. E i colleghi hanno bisogno di queste garanzie. Ovviamente aspetteremo suo marito per informarlo e spero deciderete per il meglio, continuò lui. Abbiamo pensato inoltre al trasferimento che dovremmo utilizzare su un elicottero militare, poiché tale trapianto verrebbe effettuato in Belgio. Comunque le ripeto che ne parleremo in presenza di suo marito. Istintivamente pensai a fargli una domanda particolare. Professore, mi scusi, io vorrei tanto chiederle una cosa. Mi dica, signora, se si fosse trattato di sua figlia o vista l'età di una sua nipote, lei avrebbe dato tale consenso? E proprio in quel momento un medico facente parte della sua equipe lo chiamò per chiedergli qualcosa ed io aspettai invano quella sua risposta. Andò via lasciandomi nello sconforto più totale. Ero così infastidita, confusa, angosciata e terribilmente spaventata. Poi una rabbia feroce prese possesso della mia mente. Mi sentivo in trappola. Quella proposta non era altro che un maledetto ricatto. Mi tornavano in mente alcune sue parole. Hanno bisogno di garanzie. Ma che garanzie, mi chiedevo? Di quali garanzie? Sapevano benissimo il motivo per cui il fegato della bambina si era danneggiato. A cosa poteva servire questo maledetto prelievo? Ricordo perfettamente il mio stato d'animo. Avevo un incredibile bisogno di esternare le mie paure, le mie convinzioni soprattutto. Credevo fermamente che non sarebbe stato necessario quel maledetto prelievo. Noi tutti sapevamo perfettamente perché era stato compromesso il fegato della bambina. Non era altro che la conseguenza di quel loro maledetto errore. Il prolungato digiuno al quale era stata sottoposta aveva danneggiato irreversibilmente il suo fegato e tutti sapevano che cosa era successo. Stavo male. Stavo davvero molto, ma molto male. Avrei voluto che ci fosse Saverio lì con me, o qualcuno della mia famiglia. Non riuscivo neanche a piangere. Mi sentivo impazzire Il terrore di poter commettere qualche altra follia mi perseguitava e così decisi di reagire. Per poter sopravvivere a quella totale disperazione, costruì una soluzione nella mia mente. Pensai così di distrarmi, creandomi finti problemi. In seguito mi convinsi che avrei dovuto trovare il modo per poter imparare la lingua inglese, che mi poteva servire per comunicare con gli altri in vista del trapianto a cui Anastasia sarebbe stata sottoposta all'estero. Provai a credere con tutte le mie forze alla possibilità di sopravvivenza della bambina. Di una cosa ormai ero certa: non avrebbe potuto vivere per sempre con un solo accesso venoso, e quello ormai per lei era diventato indispensabile per avere la somministrazione del plasma tutte le sere. Quando arrivarono le infermiere nella stanza, chiesi se una di loro poteva rimanere con la bambina perché io dovevo allontanarmi. Spiegai le mie motivazioni dicendo che dovevo andare un attimo in edicola per acquistare un fascicolo di corso inglese. Mi guardarono allibite. Spiegai anche il motivo di quella mia decisione e che lo studio dell'inglese mi avrebbe consentito di comunicare meglio per eventuali problemi della mia bambina. Nonostante le mie spiegazioni, rimase scolpita nei loro sguardi un'espressione meravigliata. Tuttavia mi rassicurarono e mi dissero che avrebbero pensato loro alla bambina e di non preoccuparmi. Uscì da quel reparto e come sempre iniziai una folle corsa. Non ero mai tranquilla quando mi allontanavo da Anastasia. Solo quando arrivai all'uscita, esattamente nell'atrio di quell'ospedale, mi fermai qualche istante per guardare il punto dove si trovava la nostra finestra. E quando lo vidi, pensai: che strano, è alla portata di tutti e mai nessuno sembra vederci. Il tempo di un pensiero e ricominciai la mia corsa. Temevo di non riuscire a trovare l'edicola. Ero andata soltanto una volta insieme a Saverio, ma non ebbi difficoltà. Mi sentivo addosso una strana sensazione e mi era come innaturale uscire fuori. Mi sentii come se stessi commettendo un reato. Non riuscivo a godermi l'aria aperta, anzi, questa mi opprimeva. In 5 minuti ero già di ritorno davanti all'entrata dell'ospedale, con il mio fascicolo in mano. Più mi avvicinavo verso il nostro reparto e più mi sentivo meglio. Quando arrivai dalla bambina, la trovai da sola. Era strano, ma sentivo che l'avrebbero lasciata da sola. «Ciao, principessina mia, scusami, sai, mi sono proprio dovuta allontanare, ma sono tornata prestissimo. È da tanto che sei sola, vero piccola?» Anastasia prima mi lasciò parlare come se dovesse ascoltare le mie motivazioni sul fatto che mi ero allontanata da lei e poi iniziò a sorridere divertita. Meno male che non ti sei arrabbiata, piccola principessa. Mentre lei continuò a ridere, iniziai a farle vedere il fascicolo che avevo acquistato. Poi lo aprì e le spiegai i vari oggetti contenuti all'interno. Ad un tratto arrivarono 4 infermiere ed una di loro mi chiese: «Signora, vedo che ha trovato il suo fascicolo!» E poi iniziò a spiegare alle sue colleghe il perché lo avevo acquistato. Era uno discorso strano, elementare. Mi sentivo osservata. Ero così strano il comportamento di quelle infermiere al punto che mi fecero sentire ridicola. Non capivo il motivo di quel loro atteggiamento. Una di loro poi mi disse: «Ah, deve andare in Belgio, signora!» «Sì, me l'ha detto stamattina il professore», io rispondo timidamente. Un'altra poi aggiunse: «Ha detto la signora che il trasferimento verrà effettuato con l'elicottero militare». «Ah», rispose un'altra. Ero molto indispettita da quel loro comportamento e mi chiedevo perché mi stavano prendendo in giro. Speravo con tutta me stessa che la motivazione fosse solo il fatto che loro pensavano che io non sarei mai riuscita ad imparare l'inglese. E mi ripetevo, ma perché non se ne vanno? Cosa vogliono da me? E poi finalmente una di loro mi disse, signora, noi ce ne andiamo. Stasera ci saranno le colleghe e se dovesse avere bisogno di qualcosa non esiti a chiamarli, eh? Adesso tutta quella gentilezza mi nauseava. Ricordo il volto di quella donna. Aveva lo sguardo impietosito. Poi tutte si avvicinarono e salutarono la bambina prima di andarsene. Sapevo benissimo il motivo di quel loro comportamento. Loro non pensavano affatto che il trapianto sarebbe stato possibile. Maledizione. Avevo fatto di tutto per convincermi che sarebbe andato tutto bene. Ed anche se non fosse stata convinta, avevo almeno trovato da fare per alleviare la mia disperazione. E in un attimo quelle maledette donne avevano distrutto tutte le mie illusioni. Ormai avevo imparato a convivere con la disperazione assoluta. Ogni volta era come entrare dentro l'inferno. Sentivo bruciare il cuore in un rogo lento e spietato, ma tutto questo stava diventando abitudine. Ormai era strano per me quando riuscivo a ritagliare giorni o notti o anche poche ore di normalità o di vita serena. E così tornai dentro la mia disperazione, dentro il mio inferno, riuscendo fortunatamente a mantenere il controllo di me stessa. Come sempre, ad informare Saverio riguardo all'assurda proposta del prelievo, ci pensarono i medici. Accadeva sempre così. Loro avevano la capacità di fargli una specie di lavaggio del cervello ogni volta che gli si veniva presentato un problema. Tanto che Saverio, quando arrivò da me, era quasi sereno, come se tutto quello che gli era stato riferito potesse essere semplice o normale. Sia lui che suo padre, infatti, si incominciarono ad informare per eventuali scambi di moneta, dato che il presunto trapianto sarebbe avvenuto in Belgio. Nei giorni a seguire, Saverio mi confidò che un'altra calda presenza si fece avanti. Era il marito della mia madrina di battesimo. Egli fu tanto caro, dato che andò a trovare mio marito proponendosi di uscire per le vie del nostro paese e andare nelle case dei nostri compaesani a raccogliere i soldi che ci sarebbero serviti nell'occasione del trapianto del fegato che si sarebbe svolto in Belgio, dato che la notizia di quel trapianto si era ormai diffusa in tutto il mio paese. Saverio lo ringraziò immensamente, ma rifiutò quella calorosa disponibilità dato che le nostre famiglie ci avrebbero aiutato con la loro presenza anche finanziaria.